Vedete, la procedura di infrazione è una procedura che si basa sull'attività della Commissione. La Commissione è composta da persone nominate dagli Stati membri. Ognuno nomina un commissario. Poi, con un procedimento che non ci interessa, vengono distribuiti i portafogli, cioè gli incarichi, e c'è un controllo del Parlamento, una specie di voto di fiducia, ma diciamo che la Commissione è un corpo di natura politica. La procedura di infrazione si basa sull'attività di questo corpo che va a trattare con singolo Stato. Quando manda il suo parere motivato, apre una trattativa con lo Stato. Per cui diciamo che questo è il normale controllo che avviene nell'organizzazione internazionale. La sovranità è rispettata. Lo Stato si prende degli impegni a livello internazionale e l'organizzazione internazionale c'è una procedura di controllo su quegli impegni. È molto tradizionale. Quello che invece non è tradizionale è il meccanismo che è stato escogitato di fatto e che si basa su quello che è previsto dal trattato come competenza della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia è un giudice. La Corte di Giustizia a sua volta è composta da la Corte Tribunale, da giudici nominati dagli Stati, ma che sono giudici, assistiti dagli avvocati generali, che sono giuristi. Il mio socio di manuale, il mitico Pituzzella, che è metà del mio cognome ormai, perché lei è Pituzzella, sì. E Pituzzella è da poche settimane a Lussemburgo, poveretto, a fare l'avvocato generale italiano. E non è un politico, o almeno lui dice di no. No, non lo è, è un tecnico. Cambia il registro, perché il registro tipico di un politico è la trattativa e il compromesso. Quello di un giudice, di un giurista, è l'interpretazione e l'applicazione imparziale. Il trattato, istituendo la Corte di Giustizia, ci dice che è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, imparate questa parola che è una bella parola, pregiudiziale, sull'interpretazione dei trattati e sulla validità e l'interpretazione degli atti derivati. Cosa vuol dire quel pregiudiziale? Lo imparerete parlando della Corte Costituzionale, e cioè che si va alla Corte di Giustizia attraverso un rinvio pregiudiziale, nel senso che prima si è davanti a un giudice italiano, davanti a un giudice dello Stato membro. C'è un giudizio in corso, in questo giudizio in corso di fronte a un giudice italiano a qualcuno viene il sospetto che un atto della comunità sia invalido o che ci sia un problema di interpretazione. Allora si interrompe il giudizio pregiudiziale e si rinvia la questione alla Corte di Giustizia dicendo: cara Corte di Giustizia, che cosa vuol dire questo atto che io dovrei applicare? Questo è un obbligo per i giudici, in particolare per i giudici di ultima istanza. Perché che cosa vuole il trattato? Il trattato vuole che ci sia un'applicazione uniforme del diritto europeo nei singoli Stati. Allora nei singoli Stati non importa tanto cosa faccia il giudice di primo grado, che se ha dei problemi può sollevare, ma quello che importa è che cosa faccia il giudice di ultimo grado, la Cassazione, il Consiglio di Stato, quelli che unificano l'interpretazione. Per loro c'è un obbligo se hanno un dubbio. Naturalmente deve essere un dubbio consistente. Allora, il meccanismo è abbastanza semplice, come vedete. Lo Stato ha degli obblighi, questi obblighi sono controllati dalla Commissione e la procedura di infrazione segue l'adempimento di questo obbligo, arrivando a, casomai, a un giudizio della Corte di Giustizia e a una condanna dello Stato inadempiente. La stessa Corte di Giustizia, su un altro tavolo, è competente a ricevere le ordinanze dei giudici di Stati membri che richiedono di chiarire dubbi sul significato delle norme europee, dei trattati, del diritto derivato e anche sulla validità delle norme europee. Anche questo è uno schema abbastanza tradizionale. Quello che non è tradizionale è stata l'applicazione che è stata data di questo potere della Corte di Giustizia. È il caso iniziato, è la giurisprudenza iniziata con questa sentenza, che è una sentenza storica. Diciamo che se dovessimo fare l'antologia delle 10 sentenze al mondo importanti per la giurisprudenza, ci metteremmo sicuramente questa dentro, insieme a Marshall vs. Melbury, che è l'inizio della giurisprudenza americana sul judicial review, e forse qualcos'altro dove pensarci, ma questa ci andrebbe sicuramente. È un capolavoro di diritto, dal mio punto di vista, i cui risultati non erano chiari agli autori. C'è sempre questo di bello nel mondo, no? Che uno pensa di fare una cosa, ma non si rende conto di che cosa sta smuovendo con quella cosa. C'è una saggezza un po' ironica, di solito, della storia, che fa derivare dalle azioni umane degli effetti che non sono pianificati. Più uno pianifica, meno capisce degli effetti che produrrà. Questa sentenza è una sentenza fondamentale. Io vi ho selezionato i passaggi importanti. Allora, il fatto che il trattato consente alla Commissione di convenire è un termine tecnico, cioè di far presentare, di portare in causa davanti alla Corte lo Stato che sia venuto meno ai suoi obblighi, procedura di infrazione, non implica infatti che ai singoli, cioè a noi, sia precluso di far valere gli obblighi stessi davanti al giudice nazionale. Precisamente come quando il trattato fornisce alla Commissione i mezzi per imporre agli amministrati l'osservanza dei loro obblighi, non esclude con ciò la possibilità che nelle controversie fra singoli davanti a un giudice nazionale questi possano far valere la violazione di tali obblighi. Questo è pura dinamite. Perché fa passare nel mio schema delle realtà frattaliche, fa passare il diritto dell'Unione Europea dalla dimensione normale del diritto internazionale che riguarda i rapporti tra Stati a una dimensione che non è più internazionale, ma diventa soggettiva. Noi siamo parte dell'ordinamento. Tanto è vero che noi, nelle controversie tra di noi, possiamo far valere la violazione degli obblighi comunitari. Stiamo vertendo, uno di noi verte con lo Stato, con un altro, eccetera, e a un certo punto dice: l'Italia doveva applicare quella direttiva, quel regolamento, non l'ha applicato. E quindi chiede al giudice l'applicazione di quella norma. Qui c'è un ragionamento sottilissimo, Notate la retorica di questo ragionamento, no? È un pensiero ipotetico dell'assurdità. Ove le garanzie contro la violazione da parte degli Stati venissero limitati a quelle offerte degli articoli 169 e 70, procedura di infrazione tramite commissione, i diritti individuali degli amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta. Noi non avremmo strumenti per far valere gli obblighi internazionali comunitari dello Stato. Inoltre, il ricorso a detti articoli rischierebbe di essere inefficace qualora dovesse intervenire solo dopo l'esecuzione di un provvedimento interno adottato in violazione delle norme del trattato. Mi stanno applicando una sanzione. Io dico, tu mi applichi una sanzione in violazione di un regolamento europeo. Da chi vado? Devo aspettare, faccio una segnalazione alla Commissione, aspetto che la Commissione istruisca il fascicolo, che mandi il parere motivato allo Stato, apra la trattativa con lo Stato e poi lo Stato si adegui, se non si adegua lo porto davanti alla Corte di Giustizia, bla bla bla, passano 5 anni. Nel frattempo cosa faccio? La pago la sanzione? Non la pago? Mi vengono a portare via i mobili? Per cui c'è uno strumento, dice la Corte, più efficace. Io che sono portato davanti al giudice, convenuto davanti al giudice per una sanzione, posso far valere in quella sede la violazione dell'obbligo. Il mio Stato non si è adeguato? Bene, chiedo al giudice di fare qualcosa. Il problema è che cosa può fare il giudice? La vigilanza dei singoli interessati alla salvaguardia dei loro diritti costituisce d'altronde un efficace controllo che si aggiunge a quello degli articoli, quelli sulla procedura di infrazione. Vedete, c'è una mossa, come dire, strategica. Non facciamo controllare solo la Commissione e agli altri Stati l'adempimento degli obblighi di uno Stato. Facciamoli controllare dal singoli, quello che si chiama in linguaggio tecnico private enforcement, l'applicazione da parte dei privati. Sono loro che danno l'enforcement, l'efficacia all'ordinamento. Questa sentenza continua con un altro ragionamento. Allora, il caso nasce da un episodio banalissimo. Come vi racconterò parlando della sentenza americana del 1803, spesso i capolavori del diritto, le gemme più pure del pensiero giuridico, nascono dall'erciume più nero, nel senso da casi di poca importanza. Qui c'era, se ben ricordo, un imprenditore olandese che lamentava perché la Germania aveva introdotto un dazio su una sostanza chimica. Problema minimo, come vedete, di rilevanza molto limitata, di cui non se ne fregava niente a nessuno, ma questa sentenza ha dato l'estro alla Corte di sviluppare la giurisprudenza che sarebbe stata inarrestabile. La prima questione consiste nello stabilire se l'articolo 12 del trattato abbia efficacia immediata negli ordinamenti interni degli Stati membri, attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare. Questo è il testo dell'articolo 12. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi. Prendono in conto. C'è una norma del trattato in cui si dice che gli Stati membri non possono introdurre nuovi dazi. E la Corte di Giustizia si interroga su questo problema. Questo divieto per gli Stati di introdurre dazi si riflette in diritti soggettivi dei singoli? E non è mica male come ragionamento, soprattutto non è male per le conseguenze che porta. Lo Stato è tenuto a un certo adempimento, io, privato imprenditore, sviluppo un diritto che è il pendant, la controfaccia dell'obbligo dello Stato, del divieto dello Stato. Lo Stato non può, io ho diritto a far valere quel divieto. Si deve avere riguardo allo spirito, alla struttura e al tenore. Lo scopo del trattato c'è, cioè l'instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci tra gli Stati. Qua chiamo il preambolo. È confermato nel preambolo del trattato, il quale, oltre a menzionare i governi, fa richiamo ai popoli. Ma che argomentazione è questa, un'argomentazione da ridere. Più concretamente ancora, dall'instaurazione di organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli Stati membri sia degli altri. Va poi elevato attraverso il Parlamento europeo e il Comitato, chiacchiere. La funzione attribuita alla Corte di Giustizia costituisce la riprova del fatto che gli Stati hanno riconosciuto il diritto comunitario, un'autorità tale da poter essere fatta valere dai loro cittadini davanti a detti giudici. Qua arriviamo all'argomentazione densa, ma è ancora vista in maniera un po' fosca, perché non è che il trattato dice che i cittadini possono far valere davanti ai giudici il diritto comunitario. Non c'è scritto nel trattato, c'è scritto che il diritto comunitario si applica e che i cittadini possono chiedere tramite il giudice che cosa significa. E qui incomincia la cosa più rivoluzionaria. La comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, il fractus. La dimensione internazionale, la dimensione 1, organizzazione internazionale, non corrisponde più alla comunità europea, perché è qualcosa di nuovo genere. Quindi qualcosa che si colloca in una dimensione che noi non conosciamo, non abbiamo ancora catalogato, tra l'organizzazione internazionale e lo Stato unitario. Da qui nasce l'invenzione del fractus. Secondo argomento, notate l'uso retorico di questo argomento. Pertanto il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, per cui non importa se gli Stati applicano il diritto comunitario, ma il diritto comunitario di per sé, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Questo è rivoluzionario, perché dice: la comunità europea già da allora rompeva le scatole ai privati, imponeva degli obblighi, deve essere pareggiato questa situazione, riconoscendo che anche il trattato riconosce diritti ai singoli, un atto internazionale, di diritto internazionale, che organizza, crea un'organizzazione internazionale, ma da cui i privati ottengono dei diritti da far valere direttamente davanti al loro giudice. Questo è rarissimo nelle organizzazioni internazionali. Le organizzazioni internazionali avvengono tra stati sovrani. Le questioni dei trattati sovrani sono rette dal diritto internazionale. Noi ne subiamo le conseguenze, per cui alla fine siamo bombardati, ma non siamo attori di diritto internazionale. Siamo vittime del diritto internazionale. La Corte dice no, l'ordinamento europeo, che è un ordinamento di nuovo genere, riconosce anche diritti che gli individui possono far valere direttamente. Si deve ritenere che questi, i diritti soggettivi, sussistano non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli stati membri o alle istituzioni comunitarie. Questo è la dinamite. Poi parla dei dazi, dogane, eccetera, che possono produrre effetti diretti. Cosa vuol dire questa cosa? Questa cosa vuol dire semplicemente questo, che l'Unione Europea, la Comunità Europea fa una norma sulla cioccolata, direttiva cioccolata, in cui dice la cioccolata si può chiamare cioccolata se contiene almeno questi ingredienti. Qualsiasi prodotto contenga questi ingredienti e dichiari che cosa contiene in più, può essere commercializzato in Europa. Lo stesso schema è per qualsiasi direttiva, cosa abbiamo citato, il tosaerba, l'asciugacapelli, la misura delle vongole e così via. Sono regole che organizzano il mercato. Ovviamente incidono sugli interessi dei privati, degli operatori di mercato, perché se io sto facendo il tosaerbe in carta velina non lo posso più fare perché non garantisce la sicurezza. Devo rispettare le caratteristiche minime di sicurezza. Poi c'è una norma finale in tutte queste direttive che dice è fatto obbligo agli Stati di consentire la libera circolazione dei prodotti che rispondono ai criteri definiti. Per cui se un tosaerba è in qualche modo certificato, lasciamo stare come lo studierete più avanti, come lo si può certificare, corrispondente alle caratteristiche della direttiva, nessuno Stato può ostacolarne la commercializzazione. Questo dice la direttiva. Con questo ragionamento la Corte di Giustizia ne ricava una conseguenza, che chi vuole commercializzare quel prodotto ha un diritto soggettivo a commercializzarlo, che lo può far valere anche contro lo Stato che non ha attuato la direttiva. Capite? L'Italia non ha attuato la direttiva pasta, dicendo la pasta l'ho inventata io, me ne frego niente della tua direttiva. E impediva la commercializzazione delle paste prodotte con caratteristiche corrispondenti a direttive, ma non alle nostre tradizioni e alle nostre regole giuridiche alimentari. Questo ha significato che un importatore di pasta olandese ha potuto fare causa dicendo io ho diritto a commercializzare quella pasta e questo diritto mi deriva dalla direttiva. E lo posso applicare, rivendicare davanti al giudice italiano contro lo Stato italiano. Io importo la pasta gamberetti, che ha un bellissimo colore, gambero per l'appunto, fatta con farina di, non diciamo, di un qualche cereale, prodotta dalla ditta cecoslovacca, Slovacca, lo importo, costa un decimo la pasta italiana, fa schifo, ma questo sono problemi dei consumatori, lo capiranno solo mangiando, ma io la commercializzo nel mio catena di supermercati, mi arriva la fidanza e fa, cos'è questa pasta? No, no, questa pasta non corrisponde alle regole italiane. E mi fanno un verbale di contravvenzione, pesanti di solito. Io li impugno, vado davanti al giudice e davanti al giudice dico rivendico il mio diritto a commercializzare questa pasta. Il giudice mi guarda e fa, scusi ma la legge italiana è chiara. Io dico sì, caro dottore, ma lei dovrebbe conoscere il diritto europeo, che i giudici italiani fino a qualche anno fa non sapevano neanche da che parte stesse, e lo deve applicare, perché c'ho questa sentenza che mi dice che quella direttiva mi garantisce un diritto soggettivo a commercializzare i prodotti che stanno in corrispondenza ai requisiti tecnici indicati. È un diritto che io fondo su un atto della Comunità Europea. È evidente che così si crea un effetto che era esattamente quello che voleva la Corte, che io, che sono un modesto imprenditore alimentare, divento uno strumento che garantisce l'adempimento degli obblighi comunitari. Io, imprenditore italiano, agisco obbligando lo Stato a rispondere della sua inadempienza. Sono io il controllore. La Commissione fa sì i suoi controlli, fa le sue procedure di infrazione, ma sono io, privato, il vero tutore dell'ordinamento, perché è un mio interesse tutelare l'applicazione dell'ordinamento europeo. Grandi giudici, non se ne erano accorti però completamente degli effetti che avrebbero prodotto. Questa sentenza ha trasformato l'ordinamento europeo. Non sono sicuro dell'anno, ma è giusto che non c'è nella mia sua band. È una sentenza del 1963, la causa è iniziata nel 62, per cui 4 anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Roma. Capite? È stato uno dei motori immediati che si è messo in moto. Bene. Allora, qualche anno dopo arriva un'altra sentenza, questa data contro l'Italia, è del 64, sentenza Costa Enel, sono le parti del processo che si svolge in Italia. Enel è l'ente che gestisce il monopolio energetico, nel frattempo c'era stata la nazionalizzazione dell'energia elettrica, e questa è una sentenza su una questione economica di un certo rilievo, in cui il governo ha eccepito l'inammissibilità assoluta della domanda, assumendo che il giudice nazionale, tenuto ad applicare la legge interna, non ha motivo di valersi l'articolo 177. Questo vi fa capire come questa giurisprudenza della Corte di Giustizia non sia stata affatto appoggiata dagli Stati membri, anzi, i Stati membri hanno reagito duramente, negando che la Corte di Giustizia avesse competenze, dicendo quella è un'organizzazione internazionale di vecchio tipo, per cui i rapporti tra gli Stati vengono gestiti dagli Stati, il giudice interpreta quali sono le regole, ma non può essere il giudice che assicura i diritti degli individui. Quello è compito dei giudici nazionali. E i giudici nazionali che diritto devono applicare? Il diritto nazionale. Vedete, qui si sta avvertendo di un problema che è cruciale. Nello scontro tra il diritto internazionale, il diritto comunitario e il diritto nazionale, chi prevale? Non è una questione da poco. E da parte degli Stati che avevano fondato la comunità c'era la chiara sensazione di aver fondato un'organizzazione internazionale, la dimensione 1. non un'organizzazione internazionale di nuovo tipo. Il di nuovo tipo l'ha inventato la Corte di Giustizia e gli Stati hanno reagito dicendo: tu non c'hai competenza perché è il giudice nazionale che ha la competenza su queste questioni. E vedete che comincia a crearsi un conflitto tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento nazionale. E questo conflitto finisce con avere come suo protagonista e vittima il giudice nazionale. Che fa il giudice nazionale in caso di conflitto? Ecco la risposta che dà la Corte di Giustizia. La preminenza del diritto comunitario. Qui è una delle prime volte che viene veicolata questa idea che il diritto comunitario è prevalente su quello interno, a norma del quale i regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. I regolamenti creano atti direttamente applicabili e prevalenti negli Stati membri. Questa disposizione, che non è accompagnata da alcuna riserva, sarebbe priva di significato, notate lo stratagemma retorico anche qui, no? È un pensiero dell'assurdo, sarebbe priva di significato, se uno Stato potesse unilateralmente annullarne gli effetti con un provvedimento legislativo che prevalesse sui testi comunitari. In poche parole, ha fissato un dogma che pesa come un macigno. Prevale il diritto comunitario. Come prevalga? Non lo si dice ancora. Il trasferimento effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia. L'articolo 177, quello del rinvio pregiudiziale della Corte di Giustizia, va quindi applicato nonostante qualsiasi legge nazionale, tutte le volte che sorga una questione di interpretazione del trattato. Vedete che qua si mettono in movimento pietre pesantissime. Si parla di limitazione definitiva dei loro diritti sovrani. Pensate che nel Trattato di Roma non c'era una clausola sul withdrawal, sul recesso dalla Comunità Europea. Questa è stata introdotta nel Trattato di Lisbona per la prima volta, per cui c'era un grande dibattito, si potrebbe uscire, non si potrebbe uscire. Qua si dice è una limitazione definitiva. La Corte di Giustizia è sempre stato il giannizzo dell'ordinamento europeo, cioè quello che ha forzato l'unificazione e la prevalenza del diritto. E come è accettabile per uno Stato sovrano questa limitazione definitiva della propria sovranità? Questa è una bella domanda a cui vorrei darvi una rapida risposta nei pochi minuti che ho. Se è il momento giusto. Come l'abbiamo giustificato noi tutto questo? E tenete presente che l'Italia è un singolare paese in cui non si è fatto nulla per entrare in Europa. Per entrare in Europa noi abbiamo scelto le procedure più semplici immaginabili, e cioè abbiamo stipulato il Trattato di Roma e poi abbiamo fatto una legge del Parlamento, che serve a formare, articolo 80, che ne autorizza la ratifica e l'esecuzione, per cui tutto l'ordinamento europeo fino al 2001 ha avuto come suo unico aggancio l'ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione, come vi avevo detto, è un timbro, un blanket. La blanket è la copertina che si mette sulla teiera, no? Per cui non importa quale sia la teiera, la copertina è sempre uguale. E l'ordine di esecuzione è scritto ugualmente per tutti i trattati, piena e completa esecuzione è data al trattato allegato. Solo che il trattato allegato non era quello per l'importazione delle banane dalla Costa d'Avorio, era il trattato che istituiva la Comunità Europea, e istituendo la Comunità Europea istituiva organi che potevano produrre norme che erano immediatamente applicabili nel nostro ordinamento e che la Corte di Giustizia dice che prevalgono sulle norme interne. E questo l'abbiamo fatto in forza di una semplice legge che è passata con un dibattito parlamentare acceso, perché il Partito Comunista era contrario all'adesione alla Comunità Europea, perché ne denunciava la natura di strumento di politica occidentale, strategie internazionali che ormai neppure ne riconosciamo più la musica. Ma allora la Comunità Europea è stata costruita dal blocco occidentale, dal paese del blocco occidentale europeo, tanto è vero che non erano entrati tutti i paesi che erano per costituzione neutrali, tipo l'Austria o la Svezia, che non erano entrati perché erano neutrali e non potevano schierarsi in quella che stava diventando la guerra fredda. Allora noi abbiamo avuto un dibattito parlamentare, una legge votata a maggioranza, una legge ordinaria, che ha dato ratifica e esecuzione al trattato europeo. Basta, null'altro. Fino al 2001 non abbiamo avuto nessuna norma che regolasse i rapporti e i comportamenti dei giudici e della pubblica amministrazione per quanto riguardava i rapporti con l'Unione Europea. E nel 2001 hanno fatto un articolo, il 117 primo comma, di cui vi parlerò, che riguarda la competenza legislativa regionale. Paese totalmente dissennati. E come è stato possibile che noi, limitassimo la nostra sovranità, date queste premesse? È stato possibile tramite l'interpretazione di una norma costituzionale. L'articolo 11. L'articolo 11 andrebbe letto con lo strumento freddo e analitico di un serio giurista, non con il wishful thinking con cui lo leggono tanti, perché prima bisogna capire la realtà e poi si può anche cercare di afferrare le implicazioni possibili. Ed ecco qual è la realtà. È una norma famosa che piace molto agli insegnanti di scuola, perché è bello, l'Italia ripudia la guerra. Qualcuno è contrario a questa frase? Qualcuno ama la guerra? No, noi ripudiamo la guerra, brutta la guerra, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di soluzione delle controversie internazionali. Però siamo andati a bombardare Belgrado, perché quello era un intervento umanitario, era una bomba umanitaria che serviva a proteggere i sacrosanti diritti del Kosovo. Abbiamo bombardato, però noi mandiamo truppe, abbiamo bombardato il povero Gheddafi, che fino a qualche mese prima era ospite di Berlusconi con la sua tenda e i suoi cammelli, facevano, c'è uno spettacolo che non lo trovate in YouTube perché è bellissimo. L'incontro di vertice a Roma tra Berlusconi e Gheddafi. Gheddafi è arrivato con la sua tenda di beduino, perché essendo un beduino, che non è un'offesa come pensano i padani, viveva in tenda e ha portato la sua guardia con i cammelli. Hanno fatto una specie di gara tra la cavalleria dei carabinieri e i cammelli di Gheddafi. È stupendo, paese d'operetta. Altro che Strauss, Julia. Allora, noi abbiamo fatto un po' di guericciole, no? Abbiamo parlato di qua di là, ma quello non era lo strumento di offesa alla libertà, anzi, era per la libertà. E non era un modo per risolvere controversie internazionali, era per bonificare le dittature atroci. Comunque, qui c'è una cosa che nella lingua italiana sta sparendo, si chiama punteggiature. Viene sostituita da tre puntini, cuoricino, cuoricino, dite varie, eccetera. Ed è un punto virgola, è bellissimo il punto virgola. Nessuno mi ha insegnato la bellezza del punto virgola, è la differenza, che so, tra un punto e virgola e un due punti. Tutta roba che perdete, come avete perso l'olfatto, perché mai si profuma, si annusa solo il profumo, e perdete la punteggiatura. Ma questo è stato scritto da gente che conosceva la lingua italiana. È messo un punto e virgola in una frase, vuol dire che il discorso non si interrompe, il ragionamento non si interrompe, cambia la sintassi del periodo. Se fosse un doppio punto ci direbbe che segue un elenco di quello che forma il ripudio della guerra, ma non è così. C'è un punto e virgola che ci dice il ragionamento è sempre quello del ripudio della guerra. Questa è una parte autonoma, consente, vedete che il soggetto è rimasto lo stesso, bellezza della lingua, l'Italia, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Punto e virgola. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte per lo scopo. Allora, la storia ci dice, non è difficile ricostruirla, che questo non era fatto per la comunità europea, di cui ancora nessuno aveva idea, ma era fatto per la nuova società delle nazioni, che era fallita con la guerra e che si sarebbe ricostruita con l'ONU. E pensando che l'ONU magari avrebbe potuto avere sue truppe, e queste truppe avrebbero potuto anche avere basi negli stati, e l'ONU avrebbe potuto anche stabilire delle regole che si imponevano agli stati. E siccome il punto di partenza era la sovranità degli stati nazionali, l'idea era che l'ONU poteva derogare a questo principio. Quello che non posso derogare è alla perentorietà delle ore 13, per cui il discorso continua domani con un punto virgola.